Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe, la iena e the fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi?
Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Bene, ci siamo, buon lunedì, benvenuti ancora e allora un saluto a Stefano Impallomeni. Ciao Stefano!
Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Ben trovato, ci siamo per andare ad analizzare questa giornata che ricordiamo si chiuderà questa sera con l'impegno della Roma contro il Genoa, una partita dalle forti emozioni per il ritorno allo Stadio Olimpico di De Rossi in qualità di allenatore del Genoa, quindi tornerà al suo stadio dove è nato, cresciuto calcisticamente. Beh, quindi sarà sicuramente un impatto emotivo molto forte, caro Stefano. Allora, andiamo a dare però il buon pomeriggio a coloro che ci accompagnano in questa apertura di lunedì e allora diamo il buon pomeriggio al direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
Ciao Nick. Buon pomeriggio a voi. Ciao
Nick. Buon pomeriggio a Massimo Bonanni.
Ciao Massimo. Ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
E buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao Daniele. Ciao Daniele, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi, ben ritrovati a tutti.
Allora, facciamo una cosa, classici 30 secondi iniziali vostri, a chi volete voi, a chi volete dedicarli, al vostro pensiero iniziale e poi andiamo un po' sui temi di questa giornata. Parto da Stefano Impallomeni. Stefano, i tuoi 30 secondi.
Io li dedico alla capolista, l'Inter. Non era una partita facile a Bergamo, l'ha vinta giocando un'ottima partita. Tralascio il trascinatore Lautaro Martinez, scelgo un uomo ristabilito, riabilitato, in grado di fare anche una differenza sostanziale. Mi riferisco a Zielinski, che ho rivisto il giocatore di Napoli, quindi complimenti a lui.
Tra l'altro ha detto delle cose importanti a fine gara, proprio mi sembra i microfoni di DAZN, ha fatto capire che gode di molta considerazione sì, quest'anno rispetto alla
sembra scorso. Il nuovo acquisto dell'Inter.
Sì. Vado da Niccolò Ceccarini. Nick, i tuoi 30 secondi.
A Fabio Paratici, perché ci vuole molto coraggio ad affrontare quello che dovrà affrontare, ad accettare una situazione come questa, perché la società è disastrata, perché la squadra è allo sbando, l'allenatore è solo un uomo solo al comando e neanche al comando, e la Serie B è sempre più vicina e probabilmente rimane l'ultima speranza, che oggi si gioca la Fiorentina, e posso dirla tutta, mamma mia, ma che tristezza.
Vado da Daniele Garbo. Daniele,
l'idea di Højlund, che secondo me è l'acquisto più azzeccato dell'ultimo calciomercato. Il Napoli è stato bravissimo, perché nel momento in cui si infortuna Lukaku, credo un giorno dalla fine del calciomercato, vanno a prendersi questo giovane attaccante che sta diventando un centravanti di portata mondiale. Secondo me sta tirando fuori il Napoli dalle secche, soprattutto fuori casa, e quindi secondo me è stato un grandissimo acquisto, un grandissimo giocatore.
Vado da Massimo Bonanni.
Allora, io a due persone. La prima, Fabio Grosso, perché è già un po' che penso che il Sassuolo stia facendo un campionato al di sopra delle aspettative, e ieri ha fatto una buonissima gara contro una squadra importante, e in vista delle prossime partite, non l'ultima, cioè la prossima gioca con il Parma, poi dopo hanno la Juve, la Roma e il Napoli. Penso che insomma ad oggi il Sassuolo abbia messo dei punti in cascina importanti, sì. Quindi il primo è Fabio Grosso, il secondo è il nostro direttore Niccolò Ceccarini. Direttore, stai tranquillo, stai sereno, non ti preoccupare.
Beh, meglio sereno che tranquillo però, perché prima hai detto sereno. Tranquillo, a me tranquillo mi preoccupa sempre, sono sincero, preferisco dire sereno, capito? Nick,
tranquillo, ha fatto una finale, quindi è meglio sereno.
Io posso dirti una cosa, io sono parecchio mancazzato, altro che
sì.
Perché da fiorentino mi vergogno a vedere questa roba, te lo dico proprio sinceramente, mi vergogno, perché questa società è riuscita a compiere quello che era veramente impensabile per qualsiasi altro essere umano, cioè quasi semi distruggere la Fiorentina, perché questo è quello che sta accadendo, e qui ci metto tutti i complici, i giocatori, tutti quanti. Adesso sono andati in 4.000 a Parma, nonostante questa situazione, e li hanno sostenuti per tutta la partita per poi vedere questa roba. Ma lasciate perdere.
Ma vi ricordate cosa avevo detto venerdì? Credo venerdì scorso,
sì.
Dopo che c'era stata la vittoria, forse lunedì o venerdì, non mi ricordo.
La vittoria roboante. Sì.
Sull'Udinese, esatto. Su che era? Sull'Udinese?
Sì. 5 gol.
Ha detto andiamoci piano perché servono altre conferme. E infatti ecco la conferma che è arrivata da Parma. La Fiorentina è quella di prima.
Io aggiungo una cosa, poi lascio la parola a Stefano e Massimo se vogliono aggiungere una cosa sulla Fiorentina. Io sono, mi unisco a Nick, ma sono molto, uso un termine anch'io forte, incazzato con i giocatori, perché quello che si sta vedendo è vergognoso. Io adesso capisco tutto, le difficoltà eccetera, ma quel gol che prende a Parma è qualcosa che è inspiegabile, c'è una dormita lì clamorosa. Davanti Ken e Gudmundsson sembrano veramente, boh, non lo so, a me dà la sensazione che questi non hanno capito dove stanno e quello che stanno vivendo. E allora io dico una cosa, la Fiorentina potrà cambiare, adesso arriva Paratic che magari farà qualcosa sicuramente, ha una missione difficilissima come ha detto Nick, ma io farei subito un discorso a certi giocatori: se andiamo in B venite in B con noi, venite in B e ci riportate su, perché voi siete comunque quelli che vanno in campo. Mi ricordo che Cecchi Gori, appena arrivato, fece un discorso del genere, non so se Nick mi può confermare o meno, proprio ai Batistuta, ai Di Mauro, ai Baiano: andiamo in B e venite in B con noi.
Passati 30 anni.
Sì, sì, lo so, Stefano, però mi sembra veramente una presa di coscienza ci deve essere anche da parte dei giocatori. Io capisco la società, gli sbagli, i fatti, eccetera, però pure i giocatori vanno in campo, ragazzi, buh.
È una situazione molto paludosa. Sono d'accordo con Nick, però sai, io voglio lasciarmi una speranza, perché da un punto di vista tecnico, Marco, dico la mia,
sì,
mi prendo la Fiorentina di Parma e non quella contro l'Udinese.
Okay.
Io non ho visto una Fiorentina, ho visto una Fiorentina, gli ho detto male, è un periodaccio, sono d'accordo con te, è un gol che si poteva evitare. Ho visto una Fiorentina presente, una Fiorentina che ha fatto 3 punti in 2 partite. Vediamola dal lato positivo.
In 3 partite se, però?
No, 2, adesso 2. Lascia perdere, ma è come se avesse fatto, cioè se avesse fatto 2 pareggi che avremmo detto. Ha vinto una partita, ne ha persa un'altra. Adesso c'è ancora tempo, deve fare probabilmente la corsa su 3 squadre. Sono Genova, Verona e Pisa. E c'è tempo. Però certo, se ogni volta diciamo la Cremonese non vince, l'importante è che in questi momenti anche il bel gioco conta relativamente, no, e Paratici quello arriverà. E secondo me, tu dici Ken e Gudmundsson, sì Marco è vero, stanno facendo poco, ma togli anche Ken e Gudmundsson a questa squadra.
No, ma io non li tolgo, li porto con me,
diventa una litania greca, cioè
li porto
un pianto
con me
greco,
come tutti
tragedia.
Gli altri,
no, carità, però insomma alla fine devi mettere dei punti, Paratici interverrà e si va avanti, Marco, lo so, è duro.
No, perché non vorrei che qualcuno già
però,
capito, annasato che va via,
capito?
Da un
punto
di
vista tecnico la Fiorentina a Parma non meritava.
Tu te la tieni, insomma.
No, come... non meritava di perdere, io ho visto tutta la partita.
Massimo, tuo pensiero?
Situazione molto difficile, molto 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 difficile. Io l'ho già detto la settimana scorsa, penso che ad oggi la Fiorentina debba entrare nell'ottica che il mercato di gennaio sarà un mercato a perdere, tra virgolette, a livello economico. Non sono molto convinto che con questi giocatori si possa arrivare a Dama, che ad oggi è la salvezza, e credo che la Fiorentina debba andare ad acquistare dei giocatori pronti per fare un certo tipo di partita, un certo tipo di campionato. Come fanno le società quando sono in difficoltà, che magari cambiano gli allenatori e vanno a prendere degli allenatori capaci a fare quel tipo di campionato e ad organizzare le squadre in quella determinata maniera. Penso che ad oggi la Fiorentina abbia bisogno di quello, di strutturarsi per andare a salvarsi, perché purtroppo a dicembre, a fine dicembre, la situazione è questa, cioè hai fatto 9 punti, hai tantissimi punti ancora di distanza dalla zona salvezza e devi andare a strutturarti per andare a fare un campionato di salvezza, devi andare a fare un piccolo miracolo che è sostanzialmente nelle corde sia della città che della società, però ad oggi la squadra che ha non è pronta per fare questo tipo di campionato. Le pressioni che hanno sono delle pressioni totalmente diverse da un campionato che devi vincere, e quindi certo, secondo me la Fiorentina deve capire che qualcosina dovrà perdere e dovrà andare a rimboccarsi le maniche sul mercato e prendere dei giocatori fatti in una certa maniera.
A chiudere, Nick, visto che ha citato il mercato, Massimo, così facciamo proprio la chiusura sul mercato della Fiorentina con l'arrivo di Paratici. Ci saranno novità di che tipo?
Ma allora, io so che Paratici arriverà alla Fiorentina non prima del 5 gennaio, perché comunque ora domenica, ieri c'è stata una partita, ce n'è un'altra il 1° di gennaio, ce ne sarà un'altra il 4, È evidente che Paratici, nell'accordo che ha con la Fiorentina, ma mi sembra abbastanza chiaro, avrà anche una clausola per liberarsi, nel senso che quando vai a chiedere a un giocatore di stare in un club ed è un giocatore top, spesso e volentieri si inserisce una clausola rescissoria, e questo verrà fatto, penso, immagino che anche Paratici stesso, se dovessero essere magari create delle situazioni diverse, possa anche avere la possibilità di trovare, pagando una penale, una liberatoria, no? Ma questo ce l'ha anche al Tottenham, per cui voglio dire, questo diventa normale. Però lui oggi deve fare un ragionamento su come salvare la Fiorentina, provare a salvarla partendo da Vanoli. Cioè, è convinto che Vanoli possa essere ancora l'allenatore in grado di poter gestire questa situazione? Questa è la prima mossa. Poi guardare negli occhi i big, capire se è necessario fare un sacrificio su qualcuno di loro. Io, guarda, comincio, io personalmente tentenno parecchio su Ken, ma tentenno forte io. Poi il dovere giornalista vi dice che loro continuano a pensare che Ken sia imprescindibile per questa Fiorentina, però è vero che è l'unico che può far gol, però deve cominciare a far gol, perché se no parliamo d'altro, ecco. Quindi dovranno poi valutare dove poter intervenire.
Certo.
Per me almeno 6 giocatori servono, che vuol dire cambiare mezza squadra.
Mezza squadra è tanto, sì. Vabbè, staremo un po' a vedere. Sentite, dal basso torno in testa, vado all'Inter che, come ha detto prima Nick, vince una partita importante, hai sottolineato pure tu, Stefano. Mi dite, allora, chi vu chiude l'anno in testa alla classifica, in vetta? Allenatore con poche panchine in Serie A, arrivato con prendendo in mano questa squadra che c'erano delle problematiche all'interno, le pesanti sconfitte in Champions. Mi dite che cosa secondo voi ha portato in questo lasso di tempo chiudendo in vetta? Cioè, qual è l'aspetto che vi sentite di sottolineare di questo allenatore dopo 17 partite, Stefano?
Ma si dice sempre che un allenatore dà qualcosa, insomma, no? Di suo, della sua personalità, del suo bagaglio che si è fatto anche nel mondo del calcio. Lui ha giocato a grandi livelli. Credo che abbia trasferito all'Inter un po' di sofferenza, cioè quella fatica che è necessaria per reggere botta nei momenti difficili, anche ieri a Bergamo, gli ultimi minuti, questa roba qua. Un po' anche, voglio dire, ha rimesso un po' le cose, no? Lo spirito di gruppo, cioè non è che ha fatto grandissimi stravolgimenti, se non poi riabilitare qualche calciatore, soprattutto le seconde linee. Ecco, credo che sia questo il tratto caratteristico del lavoro di Chivu. Cioè, mentre lo scorso anno con Inzaghi, se non giocava Mkhitaryan, se non giocava Barella, se non giocava Çalhanoğlu, c'era la disperazione totale, davanti non ne parliamo, con le alternative, insomma, che erano Correa e Arnautovic. Adesso mi sembra che sia cambiato un po' in meglio la situazione, sia in avanti che in mezzo al campo. I Sucic, i Zielinski, anche Luis Enrique ieri certamente è stata una corsia laterale sfruttata alla sinistra nel primo tempo, era un po' timido Luis Enrique, nel secondo tempo leggermente meglio, ma insomma bisogna avere tempo di dare, no, i giocatori si devono inserire, quindi io non vedo cose, lo stesso Diouf, cioè, vedo nelle alternative una crescita, quindi ha arricchito, sta cercando di dosare, no, tra i veterani che ha visto ieri, ha sostituito Barella, Di Marco, un po' ha rimesso dentro anche nel momento difficile della partita, sta dando fiducia anche nei minuti importanti, cioè anche quando un calciatore, poi chiudo Marco, entra 15 minuti alla fine, se Diouf o se Sucic
entri nel pezzo,
cioè quei 15 minuti valgono di più dei 60 giocati, 70 giocati dal tuo compagno, perché lì può succedere la qualunque, nel senso puoi prendere gol, poi dici avete visto, allora avremmo contestato le scelte,
esatto,
di Diouf. Quindi se la rischia, c'ha coraggio. E soprattutto quello che avevo detto prima, gli ha dato una sofferenza, una fatica che avevano dimenticato l'ultimo tratto, in alcune partite.
Daniele, aggiungo, Zielinski ieri ha detto con Inzaghi non era una seconda linea, partivo in terza fila, avevo i suoi titolarissimi. Vedi? Ho sempre creduto in me stesso, Chivu coinvolge più giocatori, questa è una bella cosa.
Ma lo dico
cosa
da mesi però.
Daniele, esatto.
Ma infatti, secondo me, questa è la cosa più importante che ha fatto Chivu, quello di far sentire tutti importanti, di mettere tutti sullo stesso piano. È chiaro, ci sono dei giocatori che sono, diciamo, più titolari di altri, ma il modo in cui, ad esempio, ha recuperato Zielinski, che a questi livelli non si vedeva dai tempi di Napoli, francamente,
esatto,
secondo me è molto importante, è un segnale importantissimo per una squadra come l'Inter, che ha una rosa molto ampia, di grande qualità. E aver trovato il modo di coinvolgere tutti in questo progetto, di far sentire tutti importanti, secondo me è la cosa più determinante che ha fatto Chivu da quando è arrivato.
Più determinante questa. Massimo Bonanni.
a parte Frattesi, aggiungo io.
Esatto, poi ci vengo da Frattesi, aspetta che arrivo. Massimo.
Sì, sicuramente il fatto di essere riuscito a coinvolgere gran parte della rosa è un grosso merito di Chiu, e sono convinto, insomma, che quello che lui sta facendo gli porterà grossi benefici quando la stagione inizierà ad andare poi nel vivo. E devo dire, insomma, che mi aspettavo sostanzialmente un campionato dove l'Inter potesse chiudere in testa, perché credo che le alternative che ha sono delle alternative di assoluto valore, e se andiamo a pensare che un giocatore, secondo me, forte come Frattesi gioca praticamente mai, sta a significare che la rosa dell'Inter è una rosa davvero molto importante. Quindi complimenti a lui, perché non era semplice, ma sostanzialmente non vedo grandissime differenze di gioco, ma vedo una differenza abissale nella gestione.
Quindi tu dici la differenza ribadisce un po' il concetto che è emerso, no? Nella gestione del gruppo, non tanto nella diciamo espressione di calcio, ecco, siamo lì, insomma, perché sì, spesso hanno sottolineato la verticalità del gioco di Chivu, ma diciamo siamo lì, insomma. A me sembra che ci sono dei momenti, ragazzi, come il primo tempo, che ti impressiona l'Inter, il primo tempo di ieri sera, no? Dice una squadra, dice, questi, mamma mia, rullano chiunque poi ti capiti davanti. Poi dopo ci sono i momenti di, che è un po' quello che succedeva con Inzaghi, però.
Sì, però nei momenti, ecco, ho visto quella voglia di reggere botte, di soffrire insieme, che per carità anche con Inzaghi si vedeva, però ultimamente era un problema anche quello, no?
Vado da Nick, perché hai citato Frattesi, quindi capitolo mercato, no? E in effetti sembra anche lui, come era nella gestione Inzaghi, il giocatore meno coinvolto. Nick, e a questo punto che cosa ci dobbiamo aspettare? Poi ti chiedo anche a te qual è l'aspetto che ti viene da sottolineare di queste 17 partite con l'Inter in mano a Chivu.
Ma allora, ieri Marotta ne ha parlato di Frattesi e lo ha elogiato per il suo comportamento, per la sua professionalità, ma è evidente che il ragazzo non è contento, non è soddisfatto, e io ragiono sempre con la testa di Beppe Marotta, perché me l'ha spiegato lui, me l'ha insegnato lui in tutti questi anni, nelle nostre chiacchierate di mercato, di conoscenza, che quando un calciatore non è molto felice in un posto, e siccome questa non felicità dura da molto tempo, nel senso che è chiaro che non uno vuol giocare, no? Si nasce per fare questo sport, per poter essere protagonisti, non coprotagonisti, ed è anche giusto che uno abbia questo sentimento e questa voglia, perché vuol dire che ci tiene, non si trattiene a forza a nessuno. Allora, Frattesi non ha chiesto la cessione, questo va detto, però è evidente che se ci fosse un'opportunità nella quale lui si vede meglio o più considerato, l'Inter non chiude la porta. Servono 30-35 milioni di euro, 30 almeno, ecco, per fare una cessione a titolo definitivo. Io vorrei sapere quale squadra in Serie A è pronta a fare un'offerta del genere, perché tutti chiacchierano, ma in tanti sanno o dovrebbero sapere che la percentuale di mobilità economica dei nostri club è simile allo zero. Non c'è possibilità di grandi investimenti da parte di quasi nessuno, soprattutto su queste cifre così importanti. Quindi io non vorrei che alla fine arrivasse un'offerta dall'estero e che Frattesi potesse andare via dal nostro campionato, cosa che secondo me non è assolutamente da escludere, perché in Italia si chiacchiera di Roma, si chiacchiera di Napoli, si chiacchiera di Juventus, che poi sono tutte idee più o meno varie, perché non so cosa potrebbe, cioè io penso alla Juventus, se prendesse Frattesi un regista al 110%, ma se deve scegliere tra Frattesi un regista o un giocatore di ordine, sono costretti per forza di cose a scegliere un giocatore di ordine. Napoli, dove li trova 30 milioni per fare un investimento su Frattesi? Ora il Napoli non credo abbia questa forza, fondamentalmente. Quindi poi
il mercato bloccato pure in Napoli.
Esatto.
Appunto, al mercato bloccato.
Napoli c'è il mercato bloccato, quantomeno c'è il mercato dell'uscita con l'entrata. Quindi non capisco dove possa andare in Italia, che la Roma dovrebbe fare un investimento su una cessione importante. La Roma deve fare anche delle plusvalenze entro il 30 di giugno, per cui temo. Ma se Frattesi andrà via all'estero.
Mi puoi dire la valutazione ancora una volta del giocatore?
30-35, più 30 che 35, diciamo che sono 35 trattabili a 30, ecco.
Che mi dite di questo Frattesi?
No, Chivu, vuol dire la risposta su Chivu? Ma secondo me la cosa più grande che ha fatto Chivu è Esposito, è più Esposito. Se proprio devo trovare qualcosa, il lancio effettivo e il rilancio, non rilancio perché comunque lui aspetta, aveva già fatto vedere grandi cose, comunque l'esplosione di Pio Esposito.
L'esplosione di Pio Esposito e ha contribuito insomma alla crescita di questo giocatore. Pure ieri insomma poi a fine partita abbiamo sentito anche le sue parole. Ma su Frattesi mi dite un po' la vostra, perché stiamo andando avanti, questo è un giocatore ormai che insomma Inzaghi l'ha utilizzato in quella maniera, lo stesso Chivu. Allora quando sono già in due, Stefano, mi viene da pensare, ma non può essere solo colpa degli allenatori, insomma, no? Quindi vuol dire che è un giocatore che lo vedono in quella maniera? Sì. Per quale motivo, secondo voi?
Non c'è un motivo preciso, ma io ho sempre detto che lo scorso anno, ma anche cioè, ha queste caratteristiche uniche, però non principali da inizio gara, forse, no? È un giocatore che si butta dentro gli spazi, ha fiuto, al senso del gol, a buon piede, però non è un centrocampista classico, è un centrocampista offensivo, quindi se lo fa partire all'inizio in base ad altre caratteristiche che hai dentro la squadra ti può creare degli squilibri e allora molti allenatori, in questo caso sia Inzaghi che Chivu, preferiscono non farlo partire dall'inizio. Non c'è una spiegazione, magari in un'altra squadra invece può avere una titolarità, non dico certa ma quasi certa. Un po' paga le sue caratteristiche. Io non sono in disaccordo con la gestione di Inzaghi e di Chivu nei confronti di questo calciatore. Io l'ho sempre considerato uno dei più grandi dodicesimi, insomma, quelli, il primo
e quindi
cambio.
Tale deve essere.
È uno dei migliori cambi, dei primi cambi del nostro campionato.
Bonanni, sei d'accordo? È uno dei migliori cambi?
Sicuramente è un giocatore, sì, che a partita in corso ti può cambiare la partita, perché può fare più ruoli. Secondo me è una mezzala che ha caratteristiche uniche ad oggi nel palcoscenico dei giocatori nostri italiani, e è un giocatore forte, però anche io tra virgolette mi sono posto la domanda sul perché anche con Chivu Frattesi riesca a trovare poco spazio. Evidentemente qualcosa gli manca, e sono più d'accordo sostanzialmente sul valore di mercato di Frattesi piuttosto che di quello del ragazzo del Cagliari che abbiamo parlato l'altro giorno,
Palestra,
bravissimo. Cioè, se io devo valutare Palestra 40 milioni che ha fatto 6 mesi, Frattesi 35, sono due ruoli diversi, hanno un valore di mercato simile, ma diciamo che io non sono molto d'accordo sui 40 milioni di Palestra, perché ragazzi ad oggi tu vai a potrà essere bravissimo questo ragazzo, io non metto in dubbio questo, anzi penso che sia veramente un buon giocatore, ma non ha dimostrato niente, e questo secondo me ad oggi è il nostro più grande problema. Noi andiamo a spendere tantissimi soldi per dei giovani italiani quando devono dimostrare ancora tutto, e gli andiamo a mettere un peso addosso enorme, perché se tu oggi vai a prendere Palestra a 40 milioni
e poi dopo in campo non rende per quando
tu stai valutando un ragazzo di 20 anni 40 milioni 40 e ha fatto quanti mesi di Serie A? 10 partite, 12 partite. Ma non vi sembra esagerato?
Che dite, Garbo e Nick? Chiudo con Nick. Garbo, tu che dici?
Ma allora, la differenza la fa l'età. Palestra credo abbia 21 anni, Frattesi ne ha 26. Dopodiché sono d'accordo con Massimo, insomma è presto per dire che Palestra diventerà un crack. Le prospettive sono di uno che ha caratteristiche per diventare un ottimo giocatore, ma è chiaro che è solo all'inizio della carriera, quindi ha bisogno di fare strada, di fare esperienza, di fare imparare tante cose ancora. Frattesi è un giocatore di 26 anni, quindi nel pieno della maturità, che però ancora non è riuscito a trovare un posto stabile in una squadra, e questo mi fa pensare che evidentemente abbia delle caratteristiche per cui gli allenatori tendano a inserirlo più a partita in corso che dall'inizio della partita stessa. Lui è un incursore, ha i tempi di inserimento che hanno pochi giocatori in Italia, vede la porta come pochi centrocampisti, però il problema è che siccome il calcio, le squadre sono fatte anche di equilibrio, se più allenatori gli hanno dato un ruolo che è quello di dodicesimo o tredicesimo uomo da inserire a partita in corso, evidentemente un motivo ci sarà, non credo che siano tutti pazzi.
Nick, chiudo questo giro con te, perché poi ci arrivano per esempio messaggi: ma com'è possibile che vale 35 milioni Frattesi? Ma state scherzando, ci scrivono.
Vabbè ragazzi, ma Frattesi è uno dei pochi centrocampisti dinamici della nostra Serie A, è uno italiano soprattutto, perché poi trovatemi altri giocatori simili a Frattesi nel nostro campionato, perché poi qui si fanno sempre i soliti discorsi, tutti sono professori, tutti sono allenatori, tutti sono presidenti, tutti sono dirigenti, purtroppo alla fine guardiamo quali sono i giocatori che la nazionale italiana può mettere a disposizione, e tra questi voglio dire, meno male c'è Frattesi che può dare una, un'alternativa in più, perché se non ci fosse neanche Frattesi chi giocherebbe? Piccari, Ceccarini, Pallomeni? No, magari, ecco, voglio dire,
io ieri guardavo, no, Milan, perché... guardavo Milan-Verona, c'era solo un italiano nel Verona in campo,
no, quindi voglio dire, quindi è normale, voglio dire, ma poi Frattesi è un bravo giocatore, cioè voglio dire, non è che stiamo parlando, poi gioca nell'Inter, cioè l'Inter dovrebbe prendere e cominciare a fare gli sconti, perché siamo al 13 gennaio, dice no ragazzi, non abbiamo aspettato finora, dice, allora Frattesi 30, oh troppo 30, facciamolo 15 milioni, perché noi abbiamo l'anello al naso e quindi lo diamo a 15 milioni, l'hanno pagato più di 40, lo devono rivendere a 15, no, non ho capito io, quindi, però ecco, su Palestra non credo si muoverà, perché parlavo anche con l'Inter ieri, insomma a loro interessa, ma non ci siamo su cifre che non stanno né cielo né terra.
Vediamo, insomma, perché poi c'è il rischio che possa veramente andare all'estero, no? Se Frattesi vale 35, con Eda la Roma ne vale 200, ci scrivono. Ragazzi, ma tanto non siamo noi a fare il valore di mercato, quindi...
Ma poi voglio dire, siamo lì. Che vuole, ragazzi.
No, no, infatti, tu chiedi, poi se te li danno bene, se non te li danno rimane lì. Cioè, sì.
Ma guarda, faccio un altro ragionamento. Ma se oggi a me, faccio finta di essere un dirigente della Fiorentina, mi vengono a chiedere Ken, ho una clausola a 62 milioni, ha fatto pochi gol quest'anno, e io che gli devo dire? No, dice, in base a quel gol che ha fatto, dammi 15 milioni e la chiudiamo qua. Ti chiederò almeno 30-35 di partenza. Non penserai mica che ti chieda, e tutti diranno, oh, 35 milioni di euro per Ken che non ha fatto neanche un gol. Cioè, sì, ho capito, ma se lo vuoi me lo devi pagare. Se non lo
sì,
vuoi...
Sì, sì, sono d'accordo. D'accordo.
No, veramente, questo è diventa, così, se un giocatore, in base alle presenze o in base ai gol che fa, deve ridurre totalmente il proprio valore, no, non funziona così.
Un ultimo punto che ci fa un ascoltatore, lo rivolgo a Stefano. Ti scrivono, Frattesi non è un giocatore da 3-5-2, semplice. Può fare meglio in un'altra realtà. È così? Non è da 3-5-2 come giocatore? Lo vedi in un altro tipo di...
Ma perché non potrebbe fare il mediano?
O l'interno che l'interno, si inserisce, esatto, no?
Quindi, no, ma io dicevo che non mi sembra, cioè adesso Spalletti l'ha fatto giocare sotto punta a volte. È un giocatore difficilmente collocabile, lo sai?
Tatticamente, tu dici.
Nel 4-3 a Sassuolo era straordinario, ma deve trovare il play giusto e l'altro mediano che possa poi essere, no?
Certo.
Definire meglio il suo ruolo, cioè, è uno che parte spesso. Capisci?
Vabbè. Vediamo un po' dove parte, se parte.
No, e parte davanti e poi alla fine devi coprire, no?
Vediamo,
cioè,
un po'.
Massimo lo sa, perché non gioca mai, perché non è titolare? Non perché sia scarso, non perché non sia un valido calciatore, però cioè, sai come all'epoca c'era il trequartista.
È pure vero che c'hai Barella, Mkhitaryan,
cioè, c'era Baggio che ci ha rimesso anche 2-3 anni di carriera, perché c'era Sacchi che non vedeva Capello che era fa la seconda, cioè l'hanno
nel 4-4-2
l'hanno molestato, no? Sì, è stato molestato, uno dei più grandi, è stato uno dei più grandi campioni che abbiamo mai avuto nella storia del calcio, e dicevamo Zola che poteva giocare, non poteva giocare, ma ragazzi, Io sono veramente...
Il 4-4-2 non
sono amareggiato, cioè Baggio è stato per 3 anni l'hanno devastato, perché non poteva giocare, perché era né carne né pesce per alcuni allenatori. E chi allenatori? Poi però abbiamo dimenticato tutto. Però abbiamo dimenticato tutto. Baggio, Roberto Baggio. Cioè non è che dico... fraccavolo, no? Come si dice?
Che dicevi, Daniele?
No, dico, Zola ha dovuto andare via dal Parma per andare al Chelsea perché Ancelotti non gli trovava il posto.
Ma te rendi conto?
È vero pure questo. Verissimo,
noi dimentichiamo, ci lamentiamo che i talenti li distruggiamo.
Va bene. Allora, ringrazio Niccolò Ceccarini. Nick, ci sentiamo per gli auguri. Tanto.
Ciao,
va bene?
Nick. Forza.
A presto. Dai, Nick, stai su. Un abbraccio a Nick. Allora, ci fermiamo, facciamo un break e torniamo subito. A tra poco.